Va ora in onda Spotlights, i riflettori di Radio Kairos puntati sui temi d'attualità a cura della redazione.
Noi non siamo vittime, perché quando una persona lascia il suo paese per emigrare già ha una forza. Già è qualcuno che sa che cosa vuole.
Io non voglio prendere la
visa. No. Come faccio a farti
la visa? Non lo so, è quello che fanno le vadanti. È una vergogna. Un badante che sta 24 sul 24 vogliono pagare 400-300 euro al mese, manco lo vogliono assumere. È un sfruttamento terribile. Infatti in questo momento c'è tantissima difficoltà delle persone che non vogliono fare le badanti, lo fanno le polacche quando vengono, perché vengono per 3 mesi come turismo e poi tornano al suo paese. Però quello che stanno qua hanno un diritto di rispetto.
La cosa incredibile è che attraverso questa forma di schiavismo di queste donne passa però l'emancipazione femminile delle donne native, perché comunque la donna nativa, no? Allora si permette di lasciare l'anziano a queste donne e quindi si emancipa, no? dalla condizione familiare, senza accorgersi però che lo fa a scapito di altre donne.
Il modo di non far lavorare è troppo duro, troppo ore. Un lavoro che tu non hai diretto a uscire, andare al supermercato, o almeno andare a fumare un sigaretto e tornare. Veramente, che lavoro è? Per me siamo delle galere pagate.
E benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio. Speciale Spotlight riparte oggi sui 105.85 in FM oppure in streaming dal sito www.radiokairos.it. Io sono Irene, di fronte a me c'è Stefania e Silvia, di fianco Liu e di fronte in regia Flavia. Le saluto prima di raccontarvi di che cosa parleremo oggi e che cosa succede dalle 3 tutti i venerdì pomeriggio.
Buongiorno a tutte. Siamo un po' emozionate, no, per questo inizio di Spotlight. Io quindi saluto le mie compagne di viaggio e facciamo un giro di saluti, di presentazioni, non so, fate voi.
Sì, altrettanto io ricambio, sono molto orgogliosa e contenta di essere qua con questa trasmissione Spotlight, che insomma teneva alto il nome di Radio Kairos e quindi questa redazione un po' modificata, sono molto contenta di farne parte.
Ciao a tutti, io sono Silvia, felicissima ed emozionata anch'io di essere qui e speriamo di farvi uscire da questo pomeriggio più preparati, più felici e convinti di voler continuare ad approfondire i temi con noi.
Quindi parte oggi pomeriggio speciale Spotlight, sono 5 puntate di approfondimento dedicate a migrazioni dall'est Europa e lavoro di cura, al corpo nella migrazione e il sex working, all'emancipazione e l'adattamento dei migranti con particolare attenzione alle donne islamiche, ai rapporti con i vari territori e alla migrazione e all'omosessualità. Sono 5 puntate di approfondimento, oggi partiremo con quella dedicata alle migrazioni dall'est Europa e al lavoro di cura. Ci siamo chieste che cosa sia il lavoro di cura, chi lo svolga prevalentemente e che cosa ci racconti della società contemporanea, e ne abbiamo parlato insieme a Cristina Morini, una giornalista, a Francesca Vianello e Cristina Mazzacurati, ricercatrici, e a Rossella Piccinno, regista. E allora, se le mie compagne di strada non hanno, diciamo, mi permettono di andare avanti, potremmo andare a cominciare subito a introdurre le prime ospiti. Il primo audio che vi proponiamo è quello di Cristina Morini, che ha risposto alla nostra domanda: che cosa si intende oggi con lavoro di cura, con quali professioni, di che professioni stiamo parlando?
Col termine lavoro di cura si è inteso indicare, nella storia dell'analisi sociologica e femminista, soprattutto un certo tipo di ambito specifico che aveva a che vedere con il lavoro delle donne in ambito domestico. Esisteva addirittura una differenza, no, tra lavoro domestico, che era, diciamo, il lavoro più rutinario, per esemplificare, lavare i piatti, e il lavoro di cura era invece occuparsi più delle persone. Ecco, dentro il lavoro che io ho provato a fare, ma come dire, all'interno di questa storia autorevole, no, che ho ripreso, e che poi è stata anche rinverdita anche dagli analisi anche di uomini, adesso il primo tra gli altri che mi viene in mente è Christian Marazzi, è stato un po' un azzardo, no? Cioè che questo tipo di fotografia potesse essere estesa a molte figure del lavoro che oggi sono impiegate in altri ambiti che hanno a che vedere soprattutto con lavori di relazione, per dire, dai call center, le relazioni e il linguaggio, no? Quindi dai call center ai servizi alla persona, alla formazione, all'informazione, insomma, tutti quei lavori dove è implicata un sapere che attinge in particolare anche così alla formazione personale, particolare, emotiva, senziente dell'individuo e del soggetto e con il linguaggio. Quindi è un po' questo quadro qui che chiameremmo il tipo di così di figura emergente, di soggettività emergente all'interno della produzione biocapitalistica, la chiamerei così perché appunto dà più conto di questa visione che non è soltanto lavoro della conoscenza, ma lavoro lavoro della relazione e dell'esperienza, direi, dell'esperienza umana in senso lato, che oggi diventa un po' centrale, appunto, adesso trovare delle centralità in questo mondo è difficile, in queste realtà contemporanee è difficile, visto che tutto è un po' pervaso di vecchio e nuovo, ma comunque diciamo ha assunto in determinati contesti indubbiamente un'importanza sempre più evidente.
Questa era la prima delle nostre ospiti, Cristina Morini, giornalista, l'abbiamo avuta spesso ospite ai nostri microfoni, è uscito il suo ultimo lavoro lo scorso anno che abbiamo presentato, Per amore o per forza, dove tra l'altro una piccola parte del libro è dedicata anche al lavoro di cura, ma nel 2001 uscì La serva serve, proprio tutto dedicato alla questione delle badanti. Infatti quello che dice Cristina, insomma, a noi interessa perché per dare un po' di caratteristiche a questo lavoro di cura, che è un lavoro di relazione, un lavoro che si basa molto sull'esperienza, sulla nostra capacità di provare empatia, di provare affetto per altre persone, e effettivamente poi andremo a vedere, proveremo a tirare anche delle somme a fine trasmissione, difficilmente è quantificabile in livello monetario, oltre al fatto che, come vedremo più avanti anche grazie alle nostre ospiti, il livello di sfruttamento che subiscono queste donne che vengono in Italia a lavorare nelle case, nelle nostre case, ecco, è sicuramente, diciamo, possiamo dire molto alto.
Ricordiamo a tutti i Radio Kairos connessi e alle Radio Kairos connesse che state ascoltando Spotlight. Spotlight è una trasmissione di approfondimento che questo mese dedicherà 5 puntate al tema delle migrazioni al femminile, aspettando il ciclo di seminari Cittadine Plurali, organizzato al TPO di Bologna per tutti i giovedì sera di febbraio dall'associazione Ya Basta. I vari incontri verteranno su diverse tematiche riguardanti l'immigrazione al femminile, la prima delle quali riguarda proprio l'immigrazione dall'est Europa, lavoro di cura e famiglie globali, ed è proprio per questo che ce ne stiamo occupando anche noi oggi in studio.
Bene, andiamo avanti con le domande, e ora vi presenteremo la voce di una ricercatrice di Padova a cui abbiamo fatto varie domande sulla situazione delle donne del lavoro di cura, e lei appunto una ricercatrice di Padova che sta adesso svolgendo una ricerca sui processi culturali di costruzione della cittadinanza europea, aspetti del caso italiano. Particolare attenzione noi abbiamo riservato al suo libro uscito nel 2008 dal titolo Migrando Sole, pratiche di mobilità femminili tra Ucraina e Italia. Proprio su questo libro l'abbiamo intervistata perché lei ha studiato questi processi migratori, quindi delle donne che sono venute in Italia per fare le badanti, e le abbiamo chiesto se questo spostarsi dal loro paese d'origine e venire in Italia a lavorare e a mandare i soldi alla loro famiglia che è rimasta in Ucraina può essere considerata o meno un'emancipazione.
Tornando al discorso che stavo facendo prima sulla difficoltà di definire questa esperienza migratoria un'emancipazione, c'è proprio il fatto per cui non si tratta di donne che in precedenza non avevano un'autonomia economica, per cui emigrando possono appunto divenire autonome economicamente, quindi poter scegliere, esercitare un proprio peso. Anche prima queste donne in periodo sovietico, diciamo, anzi avevano un grande potere all'interno della famiglia, erano professioniste, insegnanti, infermiere e così via. Quindi non è facile dire che la migrazione ha cambiato radicalmente la loro vita dal punto di vista della libertà economica, dell'autonomia anzi economica. Certo è che oggi guadagnano sicuramente di più di quanto guadagnerebbero se lavorassero in Ucraina, e questo le rafforza e le rende più indipendenti, nel senso che loro aver fatto l'esperienza migratoria le mette nella condizione di poter scegliere, da un certo punto di vista, poter scegliere dove stare, e anche rispetto agli equilibri, diciamo, familiari, per cui rispetto agli uomini della famiglia, ai loro mariti, ovviamente hanno un potere di negoziazione molto maggiore, sono loro, diciamo, le principali procacciatrici di reddito, quindi le loro decisioni relative alle scelte della famiglia, in che modo spendere i soldi, ma anche rispetto ad altre questioni, hanno molto più potere decisionale, e questo spesso è uno dei motivi che anche incrina le relazioni coniugali. Per questo appunto dicevo che è un po' ambiguo parlare, un po' difficile insomma affermare che si tratta di emancipazione.
Insomma, abbiamo cominciato ad andare un po' dentro il nostro argomento, un po' a cercare insomma di analizzarlo in qualche modo. Abbiamo deciso di partire dalla questione emancipazione, che forse è la questione più delicata, nel senso che, come ci diceva adesso la nostra ospite, parlare di vera e propria emancipazione è difficile. Sicuramente si possono notare delle cose, si può notare che una maggiore disponibilità economica sicuramente dà più indipendenza, che c'è quindi un potere di negoziazione dentro le famiglie, la propria voce conta di più, essere le principali procacciatrici di reddito dà comunque dipendenza, autonomia, tutta una serie di questioni che non vanno sottovalutate. Dall'altro c'è un altro, si lega, diciamo, la questione dell'emancipazione si lega anche invece alle donne, chiamiamole le donne italiane, no? Nelle famiglie delle quali le donne migranti vanno a lavorare, perché spesso la loro emancipazione si basa poi sullo sfruttamento di altre donne. Allora, questo, diciamo, tema un po' spinoso, questa domanda l'abbiamo fatta a Cristina Morini, e sentiamo un po' che cosa ci ha risposto.
Penso che parte dell'emancipazione che le donne italiane hanno vissuto nel corso degli ultimi decenni, poi in particolare con un'impennata, direi, a partire dalla fine degli anni 80, dall'inizio degli anni 90, è stata proprio consentita da queste catene mondiali dell'affetto, come qualcuno le ha chiamate, no? Per cui, come dicevo, queste donne immigrate, migranti che vengono nei paesi occidentali lasciando nelle terre d'origine i loro figli, eccetera, i loro figli, i loro anziani, eccetera, per occuparsi dei nostri, dentro una dinamica evidentemente di salarizzazione, di
di questo lavoro di cura, in questo caso lavoro di cura perfettamente dentro i crismi, diciamo, della tradizione, e che però ancora una volta è come accennavo nel discorso più largo di prima, un lavoro che effettivamente rispetto al valore che produce viene pagato pochissimo, quindi dove sempre manca qualcosa nel conteggio, quindi la distribuzione è ancora una volta manchevole di tutta una serie di cose. Posso aggiungere come ultimissima cosa il fatto che si diceva che cosa è cambiato rispetto a 10 anni fa, dicevo certo più consapevolezza di questi meccanismi qui, ma certamente per ciò che riguarda il lavoro migrante, forse con la parentesi del lavoro di cura, perché del lavoro di cura delle donne migranti si ha un bisogno esplicito e conclamato, però nello carrucolare sempre più vistoso e disgustoso delle possibilità di stare di queste vite di uomini e donne migranti che vengono da noi perché appunto poi ne abbiamo bisogno. E quindi c'è stato proprio contemporaneamente nel corso di questi 10 anni, dalla Turco-Napolitana del 98, il libro del 2001, proprio un progressivo degradamento di quelle che erano condizioni già orribili allora. E questa è una cosa che ci interroga da vicino, su tante cose, come le questioni del biocapitalismo interrogano noi tutti in senso più lato, ecco.
Questo argomento, ossia quello dell'emancipazione delle donne italiane a discapito della non emancipazione delle donne migranti, era già stato lanciato in apertura di programma con un audio che abbiamo sentito, che è il trailer di un documentario Donne Native e Migranti di Rossella Piccinno, che intervisteremo telefonicamente più tardi nel corso della trasmissione.
Sì, allora adesso andiamo a presentare l'altra terza nostra ospite, Cristina Mazzacurati, alla quale abbiamo posto sempre una domanda rispetto alla questione dell'emancipazione, ma soprattutto che riguarda anche quello che succede ai ruoli di genere, alle donne, agli uomini che migrano verso l'Italia. In particolare noi ovviamente dobbiamo anche considerare il fatto che, come la Vianello per esempio parla del caso ucraino, non si può parlare della badante ovviamente come un fenomeno unico, monolitico, ma sappiamo benissimo che le donne che arrivano nelle nostre famiglie provengono da diversi paesi. In particolare il caso di Cristina Mazzacurati considera il caso moldavo, che rispetto a per esempio alle donne ucraine parla di donne che lasciano i loro nuclei familiari, dei nuclei familiari esistenti, quindi con delle famiglie, con dei mariti. Vado a presentare Cristina. Intanto, Cristina Mazzacurati è ricercatrice, ha conseguito un dottorato in storia delle donne e dell'identità di genere con una tesi dal titolo Migrazioni e relazioni di genere, il caso della comunità moldava in Italia. Anche lei, come la nostra ospite precedente, ha studiato in particolare il caso padovano e oltre insomma ad essere anche stata insegnante di un master in studi interculturali. Allora, noi andiamo a sentirci la sua intervista, l'intervista che in particolar modo ho voluto chiederle cosa succede quindi nei rapporti di genere nel momento in cui queste donne abbandonano i propri mariti e arrivano qua, facendosi tra l'altro in qualche modo sono il pioniere dei ricongiungimenti con i loro uomini, sono la prima figura di donne migranti che arrivate in Italia chiamano i loro uomini, facendosi in qualche modo imprenditrici del ricongiungimento. Quindi andiamo ad ascoltare cosa la risposta di Cristina.
Mi riferisco nel mio studio al caso della Moldavia, che ha delle specificità abbastanza forti, anche se poi alcune cose sono estendibili anche agli altri gruppi di donne migrate in Italia. Allora, intanto la prima cosa da dire è che anche qui è una questione di prospettive, nel senso che appunto se, per dire l'immigrazione moldava quanto quella ucraina o anche da in altri paesi vista dall'Italia è un'immigrazione prettamente femminile. Se viene vista da un altro punto di vista, per esempio da quello della Federazione Russa, è un'immigrazione prettamente maschile, cioè diciamo che abbiamo proprio dei percorsi migratori connotati per genere. Ecco, questo per dire che l'immagine, diciamo, che abbiamo noi qui di questa immigrazione come immigrazione femminile poi insomma è molto relativa al punto di osservazione, anche per dire un'altra cosa, cioè che in questi anni in qualche modo si è creata la percezione che le donne che vengono qui per lavorare come badanti siano tutte donne che alle spalle hanno storie, diciamo, matrimoniali finite, cioè sono di fatto delle madri singolo, capofamiglia o divorziate, separate. Ecco, per esempio nel caso della Moldavia non è affatto così, cioè moltissime donne partono, e soprattutto questo si è visto negli ultimi anni, e sono donne che sono ancora regolarmente sposate, partono loro con il progetto poi in prospettiva di ricongiungere i mariti e attraverso, diciamo, vie legali, figli minorenni, attraverso invece altre forme, diciamo, di ricongiungimento, che ho chiamato ricongiungimenti di fatto, anche i figli maggiorenni. Questo sempre grazie al fatto che appunto le sanatorie creano dei canali privilegiati per le donne che vogliono regolarizzarsi come badanti, per cui da qui l'idea proprio di imprenditrici del ricongiungimento, per cui appunto non sempre, diciamo, un progetto migratorio femminile per lavoro domestico presuppone alle spalle la rottura di un matrimonio, insomma. Chiaramente sì, c'è una certa percentuale di donne separate, divorziate o comunque appunto capofamiglia, ma non è sempre così. E il caso appunto più interessante è quello proprio delle donne che partono, magari inizialmente, diciamo, con l'idea, perché poi appunto ormai parliamo di più di 10 anni della storia della migrazione femminile dai paesi dell'est Europa, insomma, comunque per lavoro domestico in Italia. E all'inizio effettivamente si partiva pensando di stare qui, appunto parlando di progetto migratorio, 1 o 2 anni, perché le prospettive di guadagno erano altissime, per cui si pensava di poter, diciamo, in 1 anno riuscire a guadagnare abbastanza per finalizzare un progetto, classicamente la costruzione della casa o il finanziamento dell'istruzione superiore per i figli. Poi di fatto questa cosa, diciamo, non si è verificata, perché appunto tra sanatorie, tra diciamo anche il fatto che poi i guadagni non sono così alti, e poi anche il fatto che chiaramente nei paesi di origine l'emissione di grandissime quantità di valuta estera ha creato forti fenomeni inflattivi, per cui il costo della vita è diventato molto più alto anche nei paesi di origine, l'idea di tornare a breve termine si è, diciamo, molto spesso rivelata un'illusione, per cui appunto si è passati all'idea di ricongiungere la famiglia. E qui ci sono 2 fasi diverse, nel senso che nella prima fase, in cui la donna si allontana, parlo sempre di donne appunto regolarmente sposate, abbiamo davvero una ridefinizione dei ruoli di genere nelle famiglie di origine, anche perché appunto nel caso della Moldavia si tratta quasi sempre di famiglie mononucleari, cioè fondamentalmente composte da marito, moglie e figli, per cui nel momento in cui si assenta la moglie, anche per una cultura, diciamo, in cui i ruoli di genere sono molto rigidi, come quella moldava, per cui insomma c'è una divisione molto netta tra ruoli maschili e femminili, si è assistito a uno spostamento degli uomini in ruoli prettamente, diciamo, femminili, materni, sia rispetto alla casa che all'accudimento dei figli. E questo appunto ha creato un vero e proprio spostamento, ma anche contemporaneamente, ricollegandosi anche al discorso del senso di colpa che facevo prima, conflitti all'interno delle famiglie e anche una sorta di sanzione sociale, di controllo sociale, per cui per esempio oltre, diciamo, alle accuse di poco senso materno o comunque addirittura per arrivare ad accuse molto più forti verso le donne che si allontanano dalla famiglia, come quello in realtà di dedicarsi alla prostituzione piuttosto che invece ai lavori casalinghi, c'è una grossissima sanzione anche verso i mariti che sono accusati, tra virgolette, di femminilizzarsi eccessivamente, di assumere ruoli di tipo femminile. È molto interessante vedere che, per esempio, invece nel caso delle Filippine, dove abbiamo famiglie estese, per cui appunto convivenza di più generazioni sotto uno stesso tetto, questa trasformazione dei ruoli non avviene, perché quando le madri si allontanano, poi ad occuparsi dei figli spesso sono altre parenti di sesso femminile, tipicamente delle nonne o delle sorelle, delle zie, insomma, che comunque assumono su di sé questo ruolo materno. È ancora forse più interessante il fatto che nel momento in cui i mariti vengono ricongiunti, per cui appunto tu accennavi al fatto che è vero che da un punto di vista quantitativo è la prima volta che assistiamo a un fenomeno migratorio, diciamo, in cui le pioniere dell'immigrazione sono donne, ma non solo questo, ma anche se vogliamo in maniera un po' meccanica viene rovesciata questo paradigma, per cui appunto è il primo l'uomo a spostarsi e poi ricongiungere la famiglia. In questo caso abbiamo esattamente il contrario: la donna a spostarsi e porta dietro di sé marito e figli. Nel momento in cui gli uomini arrivano in Italia, poi sostanzialmente quando gli uomini si inseriscono da un punto di vista lavorativo, diciamo, le relazioni di genere tornano a essere molto spesso tradizionali, non in tutti i casi, ma molto spesso è così. Per cui insomma questo ci dice quanto poi appunto i ruoli di genere siano variabili nello spazio e nel tempo, in questo caso anche in spazi e tempi molto ristretti, insomma, perché poi appunto si tratta di percorsi biografici che si nodano nel giro appunto di 5-6 anni, cioè dal momento della partenza al momento in cui appunto le donne ricongiungono i mariti e avviene un inserimento nella realtà italiana.
Bene, la voce che avete sentito era di Cristina Mazzacurati, la nostra ospite, alla quale abbiamo un po' chiesto di farci un quadro dei ruoli di genere, perché appunto l'emancipazione attraverso il lavoro, ce ne rendiamo conto anche dalle voci che abbiamo sentito, ha delle sfaccettature, dei risvolti insomma molto, molto diversi. Prima di lasciare la parola alle mie colleghe e compagne qua di fianco, volevo leggervi un proverbio russo che prendo proprio dall'introduzione del lavoro di Cristina, che mi sembrava molto indicativo anche rispetto all'intervista, alla domanda che le abbiamo posto. È un proverbio che dice: il marito è il capo, la moglie è il collo, quando il collo si gira il capo guarda nella stessa direzione, per cui insomma
ci possiamo ridere sopra.
Cioè, oddio, a me è venuto un brivido di gelo, devo dire, però sì, ridiamoci su.
Va bene, allora colleghe, datemi una mano a fare il punto della situazione, oltre prima di tutto a ringraziare Flavia che ci stava aiutando con la regia. Dunque, abbiamo introdotto questo tema dell'emancipazione da diversi punti di vista, nel senso che abbiamo provato a dare sono sempre comunque dei flash sulla questione italiana, cioè su che cosa significa per noi che viviamo qui avere la disponibilità di potere nelle nostre famiglie, diciamo, delegare il ruolo di cura dei nostri anziani a queste donne migranti, che cosa significa per loro venire qua a fare questi lavori. Chiaramente è difficile, come dire, dare una panoramica generale quando stai parlando di persone che vengono da situazioni, da contesti completamente diversi, quindi ci scuserete se siamo anche a volte un po' forse approssimative, cerchiamo comunque di dare alcuni punti di vista. Abbiamo parlato dell'Ucraina, abbiamo parlato della società moldava, magari parliamo di società, come ci diceva la nostra ospite, nelle quali le divisioni di genere tra donne e uomini sono molto nette, quindi che cosa comporta in queste società avere, per una donna, avere indipendenza, avere disponibilità economica, scombinare piani originali ai quali era stata destinata in quanto donna. Ma ci sono anche altre situazioni, come magari andremo ad ascoltare tra poco, prima però di avervi dato i nostri contatti.
Sì, esatto, allora intanto salutiamo gli ospiti della nostra chat che ci stanno ascoltando, gli amici, fra i quali voglio salutare in particolare anche Claudia, che ci ha aiutato anche nella redazione di questa puntata, ma che purtroppo non è qua con noi. Speriamo nei prossimi venerdì ovviamente di averla qua con noi in studio. C'è anche Alberto, che salutiamo, e appunto stiamo parlando della chat di Radio Kairos, attraverso la quale potete comunicare con noi attraverso il sito www.radiokairos.it it e poi ovviamente c'è c'è Facebook per info, per scriverci anche dei suggerimenti, se avete qualcosa da aggiungere a quello che stiamo dicendo, l'indirizzo email è spotlights.radio@gmail.com e c'è anche il blog spotlightsradio.blogspot.com. Ne ho dimenticato qualcuno?
No, mi sembra che ci siamo.
Ascoltando l'intervento di Cristina Mazzacurati, mi sembrava che emergesse in modo evidente come la costruzione di genere sia proprio un costrutto culturale, quindi come cambi da paese a paese. Infatti lei accennava per esempio alle donne moldave, alle donne ucraine, alle donne filippine, ha parlato anche a un certo punto, perché ogni volta che si pensa alle badanti, che tra l'altro abbiamo scoperto essere un termine, diciamo, in disuso o comunque politically correct, se possiamo dire così, e che bisognerebbe usare invece, Stefania, il termine di
assistenti familiari,
normalmente pensiamo sempre ai paesi dell'est Europa, forse perché anche la maggioranza delle donne che vediamo in Italia lavorare come assistenti familiari sono provenienti dall'est. Ma vorremmo presentarvi ora un breve estratto di una video intervista, un estratto audio di una video intervista che ha realizzato sempre Rossella Piccino, che intervisteremo più tardi, e che intervista una badante senegalese in Italia dall'82.
Devi farlo per forza. Se io avevo visto un altro lavoro che io guadagnerei la metà di quello che guadagno senza essere chiuso, io andrei lì.
Ah, ti basterebbe guadagnare la metà?
Sì.
Però avere un pochino più di libertà?
Sì, avere più di libertà.
Ma quando è che vedi le altre persone che conosci, le tue amiche? Hai delle amiche?
Però non ci vediamo quasi, perché la mia cugina, io stavo con lei all'ospedale, lei fa la badante, io faccio la badante, non abbiamo lo stesso giorno del mese di aprile, adesso non siamo visti. L'ultimo giorno che siamo visti, il giorno che l'hanno demessa all'ospedale, andata a casa sua. Al lavoro io sono venuta, andata al lavoro, sentiamo solo il telefono. Io non puoi vedere nessun amico così.
E i tuoi figli?
Quando arrivo qua, un giorno e mezzo che fai qua.
Qua quanti figli hai?
C'è i miei due figli.
E in Senegal hai altri figli?
Sì, c'è.
Quanti?
C'è tre lì.
Tre lì, no. E ogni tanto torni in Senegal?
Certo, ogni tanto, quando ha un po' di guadagno, vai a vedere le parenti e le amici.
Da quanto tempo non torni?
Quasi 3 anni e 4 non sono tornata.
Ti mancano?
Moltissimo.
Ma ho visto che molte badanti sono invece dell'est.
Sì, dell'est.
E sono cattoliche. Mm-hmm. Pensi che ci sia una preferenza?
Sì, certo, c'è una preferenza. Preferiscono più le badanti di loro colore che noi, davvero, quelli sì. Adesso è meno, perché stiamo lavorando piano piano noi le donne di colore, però tempo fa non abbiamo possibilità di lavorare dalle case, veramente.
Ma te per esempio qua riesci a vivere bene?
No, non è che riesco a vivere bene, però non lo so come mi spiego in italiano. Fai solo le cose necessarie per me. Non è che fa le spese straordinarie. Fai sempre cose necessarie che non puoi mancare. Solo le cose necessarie per avere un po', per permettere un po' a parte per pagare i biglietti, avere un po' di soldi in mano per poter vivere il tempo che io fai lì.
È difficile?
È difficile, sì.
Però ce la fai e tu riesci anche a mandare dei soldi ai tuoi figli in Senegal?
Sì, perché loro studiano.
Ah sì?
Vanno alle scuole, le altre vanno all'università e si vuole soldi per le aiutare.
Quindi tu con quello che guadagni qui e con quello che guadagna tuo marito riesci a vivere qua tu e lui e a mandare pure dei soldi in Senegal?
E perciò facciamo 3-4 anni. Aspetta che finiscono loro.
Per questo ma non tornate in Senegal da 3-4 anni, mm-hmm. Perché se no spendete tutto per tornare e invece questi soldi li mandate ai vostri figli.
Sì, a studiare, però fra poco quando lavorano noi siamo liberi. Con tutte le mamme fanno sacrifici per andare avanti con i figli.
Beh, qui abbiamo avuto ancora un'altra testimonianza che veramente a noi è sembrata bellissima per la spontaneità e per in questa spontaneità i temi che tocca, perché effettivamente non ci eravamo mai posti il problema delle preferenze, diciamo, degli italiani per le badanti. Invece questa è una voce che mi sembra assolutamente attendibile, che invece ci dimostra come c'è una sorta di preferenza proprio per queste donne dell'est, che e per queste donne cattoliche, insomma, che accudiscono i nostri nonni praticamente. E anche molto, molto interessante mi sembra questo lato di presenza e assenza di queste donne, che sono delle donne praticamente che vivono una doppia presenza, una doppia assenza in entrambi i paesi, nel senso c'è questo legame fortissimo che è tenuto soprattutto in vita dai soldi che loro mandano ai figli o anche ai mariti, come nel caso delle donne ucraine che vivono nel paese d'origine, e nello stesso tempo una assenza nel luogo in cui loro si trovano, perché appunto questi soldi che loro guadagnano non possono essere spesi per la loro vita, ma sono dei soldi per costruire un'altra vita in un altro posto lontano. Quindi insomma questa dissociazione di queste donne a me ha colpito molto per la difficoltà che sicuramente...
Ma se posso dire una cosa, che mi piace molto questa immagine che ci hai dato della doppia assenza, diciamo, o della doppia presenza fisica da un lato e monetaria dall'altro, e una doppia assenza fisica nel proprio paese, ma io direi in Italia anche un'assenza, per esempio, di presa di parola pubblica. Quando mai sentiamo queste donne, no, protagoniste della scena politica per appunto rivendicare il loro ruolo fondamentale, e direi anche come farne a meno? Non è un caso che la sanatoria abbia riguardato in particolare loro. Evidentemente c'è un meccanismo dentro il nostro sistema economico che considera queste donne indispensabili al proprio, no? E quindi però questo corrisponde, non corrisponde a un diritti, a un'equa retribuzione economica, dato che questi lavori poi sono spesso totalizzanti, quindi anche un'assenza proprio fisica dallo spazio pubblico, cioè fai fatica a vederle in giro, fai fatica a incontrarle la sera, perché come questa donna raccontava, sta tutta la settimana 24 ore su 24, non può uscire se non per prendere medicinali, diceva, no? Per se stessa, oppure per fare ovviamente le spese, ha un giorno e mezzo libero, no? Avendo magari anche un bambino a carico, come si sentivano sotto i rumori del bambino, no? Immagino che non abbia...
Due in Italia e tre in Senegal.
Poi le chiedeva, anche non so se l'abbiamo mandata, le chiedeva le tue amiche, come quando le vedi le tue amiche, lei diceva, ma io mia cugina non
la
vedo mai.
Per telefono.
Quindi insomma è un'immagine piena di contraddizioni, piena di cortocircuiti.
Sì, che poi è il lato, diciamo, più oscuro, quello che magari a chi si approccia al tema viene, insomma, spinto da questo fatto, come che dicevi tu, dell'invisibilità che hanno queste donne. Sono un milione forse l'ultima sanatoria, adesso non ricordo i numeri, comunque quantità, numeri altissimi di queste donne presenti sul nostro territorio completamente invisibili, no? Quindi naturalmente questa è la parte più drammatica forse che accompagna la presenza di queste donne, che tra l'altro vediamo essere completamente differenti nelle loro storie, nelle loro biografie, nelle loro problematiche, per cui insomma veramente credo che dovremmo fare un ciclo di spotlight forse solamente dedicato a loro.
Ecco, io sempre su appunto questo tema del legame paese del lavoro e paese d'origine ho voluto fare una domanda a Francesca Alice Vianello, che nel suo libro Migrando Sole analizza questo tema particolare che lei definisce sentimentalizzazione del denaro, un termine che appunto ci aveva colpito, e ho chiesto proprio a lei di spiegarci cosa intende.
La sentimentalizzazione del denaro si ricollega appunto alla questione precedente, nel senso che queste donne da un lato partono, no, perché nel paese di origine le condizioni di vita sono appunto decisamente peggiorate, per cui partono per guadagnare soldi però che si sentono in qualche modo in dovere di inviare ai propri familiari, ai propri figli, anche per dimostrare la loro fedeltà e il loro continuo attaccamento al paese di origine, ai propri familiari, quindi dimostrare attraverso l'invio di denaro il mantenimento di un proprio ruolo materno, quindi di il denaro, come dico io nel libro, viene marcato dal punto di vista affettivo, dal punto di vista sentimentale, proprio perché le donne inviando denaro, ma anche oggetti, regali per i figli, abbigliamento, ma anche lettere, eccetera. Quindi questo flusso di oggetti, di denaro che si ha tra l'Italia e l'Ucraina, tra le donne che lavorano qui in Italia e i loro familiari, è un flusso di denaro, ma un denaro marcato, è un denaro che non può essere speso in qualsiasi modo, ma che in teoria, perlomeno queste sono le aspettative delle migranti, deve essere la spesa di questo, delle modalità di spesa di questo denaro devono essere concordate tra loro e i familiari e devono essere spese, diciamo, per il benessere della famiglia. Nel momento in cui le donne si rendono conto, spesso capita, insomma, che questo denaro non venga speso nel migliore dei modi, si creano spesso delle fratture profonde. Il patto migratorio, quindi questo accordo, questa complicità tra chi parte e chi rimane, salta definitivamente. Spesso, se il legame tra madre e figli è molto forte, il legame ad esempio tra le donne ucraine che arrivano in Italia e i loro mariti invece sono molto deboli. Quindi spesso il non rispetto di queste di questo accordo fa saltare anche molte famiglie, molti rapporti coniugali. Per questo io dico, appunto, che il denaro è impregnato di una dimensione affettiva, pregno di sentimenti, diciamo.
Rossella Piccinno si laurea nel 2004 al DAMS di Bologna in cinematografia documentaria sperimentale e poi si diploma come tecnico di produzione video. Numerosi suoi documentari già realizzati, attualmente artista residente presso lo Studio Nazionale di Cinema e Arte Contemporanea Le Fresnois in Francia. Ed è lì che l'abbiamo raggiunta telefonicamente. Rossella, ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno.
Buongiorno. Tutto bene in Francia?
Tutto bene, oggi c'è stranamente il sole, il cielo blu, era da un bel pezzo che non si vedeva.
Ottimo, ottimo. Allora, come sai, ti abbiamo invitato a questa trasmissione proprio perché tu hai dedicato, diciamo, 2 o 3 lavori in realtà al tema proprio delle badanti o del lavoro di cura. E quindi, la prima domanda è chiaramente quando e perché ti sei interessata a questa tematica?
Ho iniziato a interessarmi di questa tematica intorno al 2006-2007 perché ero tornata in Salento dopo molti anni e mi chiedevo appunto che cosa potessi dire io su questa mia terra dopo un po' di anni di assenza. Mi rendevo conto che tante cose erano cambiate, una tra tutti il boom turistico che c'era stato, però sentivo anche che c'erano cose meno da cartolina, no, di cui si poteva parlare. Quindi il fatto che ci fosse questo esplosivo fenomeno della nostra musica tipica e dei nostri paesaggi divenuti meta per le vacanze mi sembrava un po' superficiale come tema a fronte di altri cambiamenti sostanziali che c'erano stati nel tessuto sociale, come appunto un tasso di immigrazione fortissimo che non si era mai visto, per cui io, tornata dopo un po', camminando per le vie di Lecce, mi sentivo esattamente come a Bologna da cui ero tornata. E quindi mi sono interrogata su questo e ho cominciato a contattare delle donne che si occupavano di contatto, di rapporto, di relazioni con i migranti. E ho avuto la fortuna di cadere proprio il giorno in cui un'associazione di unione tra donne native e donne migranti si stava formando. E per cui da lì si è aperto questo orizzonte di scambio, ho iniziato ad andare a tutte le loro riunioni, le riunioni di questo forum di donne native migranti e ho fatto il mio primo lavoro che era basato su interviste alle donne migranti che da principio non riguardava principalmente il fatto delle badanti. Parlavo con tutte le donne di quelle che erano le loro problematiche, soprattutto a livello di relazione e di diritti legati al lavoro. E da lì emergeva appunto che la situazione borderline, per ovvi motivi di quantità delle ore proprio lavorate e di quantità delle ore a disposizione per la vita privata, cioè quasi zero, 1 al giorno, 2 al giorno, Quindi questo lavoro delle badanti era il lavoro più borderline, perché comunque lascia pochissimo spazio alla vita individuale della persona che svolge questa occupazione, con delle condizioni al limite della segregazione molto spesso, perché la persona dorme accanto all'assistito, vive con lui 24 ore su 24 e alla fine, al di là del fatto che possa avere un contratto regolare o meno, le condizioni di lavoro sono molto dure.
Infatti nel trailer che abbiamo mandato in onda a inizio puntata del tuo documentario Donne Native e Migranti si tocca proprio il tema dell'emancipazione delle donne italiane a scapito della non emancipazione delle donne migranti. Ne abbiamo già accennato prima in studio. È così? È questo che hai verificato sul campo?
Chiaramente questa è un'estremizzazione, ci sono casi e casi, le storie sono 2 milioni di storie, in ogni nucleo familiare si creano dinamiche diverse, quindi è chiaro che si instaurano anche relazioni di profonda solidarietà tra la persona che arriva ad assistere l'ammalato, insomma l'anziano, e i suoi figli, i suoi parenti, molto spesso si creano dei legami forti, per cui è difficile dire che semplicemente si scarica il genitore alla badante per andare dal parrucchiere o a fare shopping e non ce ne frega più niente. Però è vero che a volte è così, insomma, cioè molto spesso è un po' questo. Per cui bisognerebbe entrare nel merito di ogni singolo caso. Un dato di fatto c'è. Abbiamo sempre di più il rifiuto di affrontare delle fasi liminali della vita che sono poco piacevoli o che richiamano un investimento emotivo forte, no? Come la sofferenza, la malattia, il lavoro di cura, accettare che si invecchi, accettare che il nostro corpo si ammali, è sempre di più qualcosa che la nostra mente rifiuta, perché siamo bombardati da messaggi televisivi e dei mass media che ci spingono a convincerci che dobbiamo rimanere giovani, essere sempre in forma, essere sempre dinamici, di successo, per cui è brutto vedere che qualcuno soffre ed è in una fase della vita differente, no? Allora questo ci spinge a dire: io non me ne voglio occupare, questa cosa non la voglio vedere, chiamo qualcuno che lo faccia per me. E io trovo che piuttosto questo nostro rifiuto ad accettare il cambiamento che la vita ci propone, anche nel modo proprio più naturale possibile, che è quello dell'invecchiamento biologico, insomma, è questo che è grave, secondo me.
Assolutamente d'accordo. Ma quindi, appunto, tu che nei tuoi documentari tocchi queste tematiche così complesse, che risultati, che feedback ottieni dai tuoi spettatori, soprattutto se questi sono badanti o se sono assistiti?
Ho avuto diversi feedback, ho avuto delle proiezioni, per il pubblico intanto non è omogeneo, non è una massa, no? Il concetto di massa veramente serve solo a quelli che fanno le statistiche, perché invece ogni proiezione ha degli individui diversi che la vengono a vedere e delle voci diverse che si levano poi nel coro, quindi veramente la cosa interessante del mio lavoro è confrontarsi ogni volta con persone diverse che hanno punti di vista differenti. Mi ricordo una volta feci una proiezione veramente nell'estremo sud del Salento e con delle signore che si ricordavano molto bene la loro di migrazione. E lì trapelava proprio una sorta di diffidenza verso l'altro e quasi di giudizio, di razzismo, come per dire: noi i nostri figli non li abbandonavamo, erano gli uomini che partivano, quindi noi siamo state delle madri migliori, queste donne sono più licenziose di costumi perché hanno valori diversi dai nostri, no? Quindi una serie di cliché proprio che erano venuti fuori, enormi, che mi fecero veramente riflettere molto sul fatto di come poi può essere percepita, no, la diversità. Per cui a volte trovi un pubblico sensibile che riceve un messaggio forte, che veramente si mette in uno stato di autocoscienza, di autocritica, e delle volte invece una realtà difficile viene accettata con difficilmente, quindi si risponde con una chiusura, come per dire: sì, vabbè, ma insomma se loro non sono costrette a partire, nessuno li costringe ad accettare le nostre condizioni, che cosa vogliono queste donne, che poi in realtà ci rubano i mariti, no? Quindi non è che sempre siano state facili queste proiezioni, devo dire.
Sì, stai toccando dei punti sicuramente cruciali e complessi.
Rossella, ciao, sono Irene e volevo farti anche una domanda.
Ciao Irene.
Ciao, ascoltando un po' le cose che dicevi, io avevo anche, cioè noi tutti abbiamo notato nei tuoi lavori una grande eterogeneità delle provenienze di queste donne e anche delle storie, come tu ci hai anche detto, sono storie molto diverse tra loro, però quello che io ti volevo chiedere è se hai trovato, se hai notato, se secondo te ci sono dei punti in comune tra queste storie, delle affinità, dei fili, sì, che le legano.
Guarda, secondo me per prima cosa, almeno per la mia esperienza, però la mia esperienza è circoscritta al punto di vista che era in Salento, per cui non so poi cosa succede nelle altre regioni d'Italia o nelle grandi città, perché io comunque ero più nell'ambito della provincia. Però la protagonista per antonomasia del mio film più corposo, diciamo, su questo tema, che è un documentario che si chiama Anna e Violca, che è la storia di Anna, che ha 40 anni e vuole tornare dopo 7 mesi che fa la badante in Polonia a rivedere la sua famiglia, ma ha bisogno di qualcuno che la sostituisca, per cui chiama Violca sua figlia, che ha 19 anni, per la prima volta uscita dalla Polonia. Quindi con Anna io sono rimasta molto in contatto, per cui appena vado giù la incontro, la vedo, perché in realtà lei era la badante di mio nonno mentre io facevo il film, e poi mio nonno è venuto a mancare, lei ha cambiato famiglia e quindi io cerco di seguirla a distanza per capire se sta bene, come va negli altri posti dove sta, eccetera. E l'ultima volta lei era molto triste, perché ha cambiato villaggio, dal paesino dove stava si è spostata in un altro, e lì è l'unica polacca, le altre badanti sono rumene, tra loro non c'è molto scambio, e lei non sa praticamente cosa fare nella sua ora libera, non sa dove andare, non conosce nessuno, resta straniera, diciamo, no? Quindi questa solitudine è un dato forte proprio, soprattutto nei piccoli centri, perché nella città magari trovi delle persone sensibili che creano un'associazione, lo sportello del migrante, non lo so, degli avvenimenti, delle cose dove una può andare, ma nei piccoli centri di provincia di 5.000 abitanti come quello dove lavora lei, allora lei lì è la polacca, e nessuno delle persone del paese si interessa di lei, perché ognuno ha la sua famiglia, i suoi parenti, i suoi amici, e questa straniera che fa la badante, boh, chi gliene frega, no? Quindi io trovo che manchi in realtà, a livello proprio forse anche delle istituzioni, un interesse, dire ma nel comune facciamo una stanza di accoglienza per queste donne, che quando escono, se piove, possano venire qua a telefonare, magari un servizio, no? Creiamo un servizio, o a navigare su internet, mettiamo gli Skype, magari sentono i figli gratuitamente, oppure che ne so. Io dico, lei se avesse un posto dove andare, andrebbe, magari due, tre persone di riferimento in questo villaggio, sentirebbe meno sola questa persona, no?
Assolutamente sì.
Se consideriamo che poi lei per 23 ore al giorno è sempre chiusa in quella casa con un malato terminale, è chiaro che quell'ora al giorno che ha è la sua ora d'aria, il suo ossigeno. E se in quell'ora è emarginata, la sua vita diventa più insopportabile di quanto non lo sia.
Chiaramente.
Quindi questo mi ha fatto molto soffrire, avevo proprio, dico cavolo, dove puoi andare, no? Poi delle volte queste donne si legano a degli uomini per il semplice fatto che almeno così hanno qualcuno, cioè con cui parlare, con cui fare un giro in macchina, con cui andare a prendere un caffè. Io non la vedo come una questione che sia solo utilitarismo. È che molto spesso, purtroppo, la relazione con l'uomo è più facile perché, tra virgolette, viene mercificata dal sesso. L'uomo ha interesse a stare con queste donne. Le altre donne non le cercano, invece. Per cui i rapporti di amicizia e di solidarietà sono molto difficili, no, da instaurarsi. Si creano, anzi, tra queste donne e le altre, delle rivalità. E questo per me è un dato dove basterebbe forse un po' di ascolto, di ricerca, e la vita di molte persone cambierebbe.
Allora Rossella, ci hai dato tantissimi spunti e hai messo, diciamo, sulla tavola tantissimi argomenti sicuramente appunto cruciali. Noi continueremo a parlarne qua in studio, sei stata preziosissima e ti ringraziamo tanto di aver partecipato alla nostra trasmissione. Se vorrai rimani in ascolto e noi continuiamo a parlare di questo argomento.
Io vi ringrazio moltissimo e soprattutto grazie per essere sensibili, insomma, ad affrontare questi temi. Perché è importantissimo, è fondamentale in una società in cambiamento come la nostra, per cui io ringrazio voi di avermi dato spazio.
Anzi, Rossella, vuoi lasciare un indirizzo dove le persone che ci stanno ascoltando possono vedere i tuoi lavori o informarsi su quello che stai facendo e hai fatto in passato rispetto a questa tematica?
Sì, vi posso segnalare già che il DVD di Anne Violca è in vendita a soli 10 euro ed è disponibile online sul sito www.curumuni.it. Curumuni è scritto con la K iniziale e la Y finale. Mm-hmm. E il mio sito invece è www.daclavision.com. E in ogni caso, chi cerca Rossella Piccinno sul web troverà i miei link sicuramente.
Perfetto, allora grazie mille ancora e tanti auguri per i tuoi progetti futuri.
Grazie mille anche a voi, ciao.
Ciao, alla Rossella. Prossima.
E allora, speciale spotlight, tornano i riflettori di Radio Kairos puntati sui temi di attualità. 5 trasmissioni per voi di approfondimento su generi e migrazioni. Siamo circa a metà della nostra trasmissione dedicata al lavoro di cura, e però adesso facciamo una piccola pausa musicale perché direi che è veramente giunto il momento.
Me and masked bird are fishing in this golden stream. How sweet is the evening? We down here blind still the night when day is done. Where have you been in all those wind-blown years? Feathers in your hair, wore a light laurel when dusk is falling. Children can disappear. Sitting in an English garden where the sun flooded down. So beautiful and dumb. Sitting in an English garden where the sun flooded down. So beautiful and dumb. You betrayed me with your gentle touch. It's okay, what's done is done. Sooner you come, sooner you can live. Moonbeams in your hands, a band still playing the shell. Come on, tell, what did you expect? Still drifting in and out the stone dream. Sitting in an English garden where the sun flooded down. So beautiful and dumb. Sitting in an English garden where the sun flooded down. So beautiful and dumb.
E rientriamo in diretta, speciale spotlight dedicato all'approfondimento. Salutiamo tutte e tutti quelli che ci stanno scrivendo in chat e ne approfitto per leggere quello che ci scrive Neva, che, appunto, leggo dalla chat, dice: i centri sociali sono spesso la risposta al bisogno di socializzazione delle migranti e dei migranti, come ad esempio Caffè Babele, lo spazio domenicale autogestito dalle donne dell'Est Europa, al centro sociale Q16 di Reggio Emilia. Quindi parlando anche, ricollegandoci, no, quello, a quello che diceva Rossella rispetto alla situazione invece di questa badante di Anna, no, di cui sì. Lei racconta nel suo documentario, che vive un'altra situazione, vive un piccolo paese della provincia del Salento, c'è da dire che spesso, appunto, dove è possibile, dove esistono spazi e luoghi autogestiti, effettivamente sono pochi gli spazi in Italia di cui si può dire che non lavorino su questo tema, o che non si interessino, che non offrano spazi. Questo in particolare, il lavoro della Q16 è particolarmente interessante perché è un momento di autogestione proprio di donne badanti, però devo dire che anche per esempio qui a Bologna lo sportello migranti o la scuola d'italiano sono comunque dei posti dove le persone si possono incontrare, proprio occasioni di incontro tra, insomma, volontari e italiani, non un modo per mescolarci e andare oltre le differenze.
Siccome citavi Neva, chiaramente mi viene subito in mente di ricordare che queste puntate di Spotlights, che andranno avanti, che sono iniziate oggi e che continueranno per 5 puntate ogni venerdì alle 15, sono delle sorte di pre-approfondimenti per i seminari cittadine plurali, questo ciclo di 4 appuntamenti per discutere con ricercatrici, operatrici, migranti dell'identità plurale delle donne tra culture religiose, esperienze migratorie, controllo dei corpi e pratica di liberazione. Un ciclo di incontri, di appuntamenti che avverranno per tutti i giovedì di marzo al TPO di Bologna, organizzati dall'associazione Iabasta.
E infatti si parte proprio giovedì prossimo, e noi siamo un po' qua anche a lanciare questo appuntamento di giovedì prossimo con Cristina Mazzacurati, una delle...
con Francesca Alice Vianello. Ecco.
Doveva essere presente, ma per questo.
Va bene, insomma, con Cristina, con Alice Vianello e con
Marina Oleksiuk, mediatrice culturale.
E quindi, insomma, ne approfittiamo di questa puntata anche per lanciare un po' questi seminari e per discutere un po' il tema, è lo stesso, il lavoro di cura.
Sì, ricordiamo poi che chi volesse partecipare deve iscriversi, c'è una scheda di partecipazione che trova sul sito globalproject.info.
E comunque la partecipazione è assolutamente gratuita.
Assolutamente,
diciamo,
gratuita.
Vabbè, andiamo avanti con la nostra trasmissione e con le nostre ospiti.
Oh, bene, io prima di affrontare il prossimo argomento ve ne butto là un altro che prima ha nominato la Rossella Piccin, che ringraziamo ancora, che in uno dei suoi documentari, intitolato Come Ieri, scrive questa frase che a me è sembrata molto bella, ovvero: come ieri c'è chi lascia la sua casa per andare a lavorare all'estero, molte donne immigrate di oggi sono badanti degli immigrati di ieri. Che mi è sembrato anche un po' una risposta a quello che lei ha detto sul fastidio spesso dimostrato dalle donne italiane verso queste donne che probabilmente si sono dimenticate che anche loro o anche i loro genitori, i loro nonni sono stati immigrati, e quindi non vedo perché si dovrebbe pensare che l'immigrato ha dei valori diversi da quelli che possediamo noi. Bene, chiusa questa piccola parentesi, andiamo avanti con le domande. Ora iniziamo ad affrontare con le nostre ospiti il tema della legislazione italiana, ovvero la prima domanda che vi presentiamo è una domanda fatta a Francesca Alice Vianello su come l'Italia ha come la legge italiana ha risposto all'arrivo consistente di queste donne dall'est.
In Italia esiste un contratto nazionale per il lavoro domestico, che in realtà non è una novità, esiste da parecchio tempo, da ben prima che aumentasse il flusso migratorio femminile verso l'Italia. È un contratto che regola appunto il lavoro domestico, e è stato cambiato ovviamente nel tempo e regola anche i rapporti lavorativi, che noi in genere chiamiamo in modo forse un po' semplicistico quello il lavoro della badante. E quindi questo è un aspetto, insomma, un modo che ha la legge di regolamentare questo tipo di lavoro. Se guardiamo sempre dal punto di vista giuridico, come dire, la figura della badante è stata acquisita dal nostro ordinamento attraverso le leggi sull'immigrazione, in particolare attraverso le varie sanatorie e i diversi decreti flussi. Infatti la sanatoria del 2009 era una sanatoria, la famosa sanatoria truffa, era una sanatoria per lavoratrici domestiche assistenti familiari e colf. E questo appunto perché? Perché l'unica figura di lavoratore migrante che viene in qualche modo retoricamente accettata dal nostro governo, che sembra essere una figura no, innocua e utile, e c'è una retorica politica attorno alla necessità che ha l'Italia di lavoratrici domestiche, di assistenti familiari, proprio perché l'Italia è un paese in cui appunto di una popolazione sempre più anziana, per cui tutti concordano sul fatto che abbiamo in qualche modo bisogno di sempre più donne migranti disponibili a sottostare a ritmi di lavoro molto pesanti, anche quindi lavorare 24 ore su 24, avere pochissime ore di riposo anche da contratto, insomma, anche se rispettassimo il contratto nazionale. Comunque questo lavoro è comunque un lavoro molto pesante e soprattutto un lavoro che ti impedisce di avere una vita privata, quindi la lavoratrice migrante ideale è proprio l'assistente familiare, quindi la sanatoria del 2009, il decreto flussi quest'anno, la sanatoria era per lavoratrici domestiche e assistenti familiari, mentre il decreto flussi prevede proprio una quota esplicita per questo tipo di lavoratori.
E questa era la voce di Vianello, aiutatemi il nome, Francesca Ligia, scusate, stavo per dire Cristina perché pullula di Cristine è la nostra trasmissione, infatti è proprio di Cristina Mazzacurati di nuovo che andiamo a sentire un contributo, perché continuiamo a parlare di sanatorie e aiuti fiscali del governo, ma continuiamo a parlare anche perché poi i discorsi sono molto fluidi, ovviamente noi abbiamo cercato di inquadrare alcune tematiche, ma ci rendiamo conto di come molte cose tornano e si ripropongono sotto aspetti diversi, quindi quello che noi siamo andati a chiedere a Cristina Mazzacurati in seconda battuta è il fatto che proprio queste sanatorie, questi aiuti fiscali del governo alle famiglie che necessitano di un'assistenza familiare sembrano una volta per tutte avere istituzionalizzato quindi il ruolo di queste donne nelle nostre società da una parte, ma dall'altra sembrano anche in qualche modo ufficializzare l'affrancamento delle donne native dai lavori di cura, riconoscendone in qualche modo anche un po' la liberazione da questi tipi di mansioni e l'ingresso nel mercato del lavoro, ovviamente tutto fra mille virgolette, perché ci rendiamo conto di come in realtà sono anche dati Istat molto recenti degli ultimi giorni, la disoccupazione femminile in Italia ormai sta raggiungendo dei livelli decisamente spaventosi, quindi diciamo più o meno queste sono le questioni, questa è la domanda che abbiamo posto a Cristina.
La figura della badante è, diciamo, legata in maniera fortissima a tutta la vicenda della legge Bossi-Fini, nel senso che appunto nel 2002 la Bossi-Fini è stata inaugurata proprio da una sanatoria per la prima volta dedicata alle badanti, e poi adesso senza entrare troppo nello specifico, cioè quell'anno lì sono state regolarizzate circa 500.000 di tracolse badanti che erano irregolari in Italia, però poi diciamo c'è stata quasi una sorta di legislazione speciale per questa categoria, perché appunto erano considerate appunto le immigrate buone, utili per definizione, perché non rubavano i posti agli italiani o alle italiane, svolgevano servizi utili eccetera eccetera, per cui sicuramente una istituzionalizzazione da questo punto di vista c'è stata. Il discorso degli aiuti, se vogliamo, è molto più controverso, nel senso che tradizionalmente in Italia gli aiuti sono diretti alle famiglie e sono aiuti monetizzati, per cui di fatto poi le famiglie li gestiscono un po' come vogliono, e questo, insomma, diciamo anche nella letteratura che è ruotata attorno a questo argomento, è stato anche considerato un incentivo di fatto all'assunzione irregolare, perché per ora non abbiamo uno stretto collegamento tra aiuti e, diciamo, regolarizzazione delle badanti, cioè per alcune cose però non è completamente fatta questa cosa, per cui insomma, quando si parla di welfare all'italiana si parla fondamentalmente di welfare familistico, in cui al centro ci sono appunto gli aiuti trasferiti in denaro alle famiglie, che è fondamentalmente una figura centrale che spesso appunto è una donna, diciamo genericamente di mezza età, che si trova a gestire sia le generazioni precedenti che quelle diciamo successive, e di fatto nipoti e genitori anziani. E qui entriamo appunto nella seconda questione che tu ponevi, che è il fatto se questo tipo di lavoro ha in qualche modo aiutato a stancare le donne diciamo italiane dal lavoro di cura. E anche qui si entra in qualcosa di estremamente contraddittorio, perché se da una parte appunto questo tipo di lavoro di fatto fisicamente solleva le donne dall'assistenza, in particolare poi quella verso gli anziani, ma diciamo questo rimanda non tanto a una situazione femminile quanto a un problema molto più complesso, perché appunto noi sappiamo che in Italia la partecipazione delle donne al lavoro salariato è molto bassa. In realtà appunto si tratta di donne che molto spesso, anche non lavorando, necessitano comunque di aiuti. Perché? Perché hanno diciamo tutto il carico di cura sia all'interno della propria famiglia, sia per quello che riguarda la famiglia diciamo dei figli e per quello che riguarda i genitori anziani su di sé. Per cui molto spesso non è detto che una badante vada diciamo, a liberare una donna dal lavoro di cura, le permetta di lavorare fuori casa, ma di fatto permette alle controparti maschili, cioè agli uomini, di non prendere parte al lavoro di accudimento e di cura. E qui anche qui insomma c'è stato scritto moltissimo su questa sorta di paradosso dei paesi diciamo mediterranei, cioè fondamentalmente la Spagna, l'Italia e la Grecia, che hanno un'altissima percentuale di aiuto domestico e contemporaneamente basse percentuali di partecipazione delle donne al lavoro salariato. Cioè in maniera molto schematica diciamo che il lavoro delle immigrate non serve tanto appunto a liberare le donne da lavoro di cura quanto a preservare i tradizionali tra virgolette ruoli di genere all'interno delle famiglie, per cui appunto sono le donne che continuano a prendersi carico del lavoro di cura sia rispetto alla casa che rispetto ai soggetti fragili della famiglia, insomma anziani, bambini in generale, ecco.
Quindi appunto abbiamo ancora parlato di sanatoria, di come questo va a incidere poi attraverso le politiche governative anche all'organizzazione all'interno delle nostre famiglie, nella nostra società, perché appunto spesso è anche un po' un leitmotiv che ormai ci sentiamo ripetere, il fatto che le assistenti familiari nelle nostre case vadano un po' a sostituire dei ruoli mancanti delle mogli piuttosto che delle figlie, piuttosto che appunto comunque delle donne in generale, quando in realtà appunto si parla molto spesso di lavori che, passando di donna in donna, francano poi gli uomini delle nostre famiglie. Quindi insomma e in questo le politiche governative continuano ad avvallare, ad appoggiare, a confermare questo ruolo.
Tra l'altro abbiamo chiuso il cerchio, nel senso che siamo poi ritornate un po' indietro all'apertura della nostra trasmissione con questa parola emancipazione, le migliaia di sfaccettature che può avere e se ha senso usarla in questo contesto, e effettivamente anche quello che dice Cristina insomma ci conferma che è una parola da usare con cautela.
Sì, anche quantomeno. Perché esatto, proprio tanto liberate da tutte queste mansioni, credo che nessuna ci si senta poi realmente.
Ecco, e diciamo tornando un po' a parlare del tema in generale, abbiamo chiesto a Cristina Morini di raccontarci che cosa è cambiato dal 2001 a oggi. Perché dal 2001? Perché nel 2001 usciva il suo lavoro La serva serve, e protagonista di questo libro erano le colf, le collaboratrici domestiche, le infermiere, le babysitter, i lavori di cura, donne straniere, spesso clandestine, che svolgevano il proprio lavoro negli ambienti e svolgono il proprio lavoro negli ambienti familiari italiani. Allora, sono 10 anni dalla pubblicazione di questo volume e abbiamo chiesto a Cristina che cosa è cambiato oggi.
Guarda, incredibilmente questa era una domanda che mi stavo facendo da me, perché sono quest'anno 10 anni da quando è uscito questo libro, e quindi devo dire che da sola in questo periodo mi stavo proprio domandando, dico, a 10 anni da quel momento, che cosa è successo, che cosa è cambiato? Ecco, una cosa che mi propongo di fare è una chiacchierata con le donne che erano state coinvolte, diciamo, in questo piccolo progetto di Conricerca. E quindi magari poi ci risentiamo se questa cosa la facciamo.
Assolutamente.
Quello che certamente mi viene da dire è che rispetto all'epoca, adesso questo era stato un lavoro molto piccolo, no? Una pietruzza, però sembra incredibile, ma 10 anni fa questa cognizione che dentro quel libro veniva proposta non era assolutamente come dire nell'aria. Quindi questo libro non è che avesse pretese eccetera eccetera, si limitava a mettere insieme un'intuizione delle storie, delle narrazioni, delle soggettività che niente era scontato come oggi, per fortuna è, cioè nel senso che oggi direi che queste esperienze che là venivano descritte direi che sono più come dire, diventate patrimonio più collettivo, esperienze di donne migranti che lasciano tutto quello che hanno vissuto fino ad allora per percorrere un'altra vita altrove, vita che si presume migliore, lasciando però al loro paese affetti, lavori di cura eccetera eccetera, e riportare questa loro capacità e metterla dentro una forma di produzione e di salarizzazione nel nostro mondo. Ecco, di questa cosa qui c'è più consapevolezza, mentre 10 anni fa non ce n'era assolutamente.
E questa era Cristina Morini che appunto cercava, sollecitata dalla domanda di Irene, di capire che differenza, se ci sono state delle differenze negli ultimi 10 anni, ed è interessante renderci conto che una risposta molto simile in realtà è stata data alla domanda che chiedeva che abbiamo fatto a Cristina Mazzucurati, di dirci se secondo lei la crisi economica aveva in qualche modo cambiato la situazione delle assistenti familiari nel nostro paese negli ultimi anni. Appunto adesso, come andremo a sentire, lei non registra un particolare cambiamento, quindi probabilmente abbiamo in qualche modo anche centrato un argomento rispetto a una problematica rispetto a questo. Comunque andiamo a sentire ancora la voce di Mazzucurati, appunto, alla quale abbiamo chiesto se secondo lei la crisi economica aveva avuto un impatto su questa particolare tipologia di immigrazione.
Sicuramente diciamo che c'è un elemento per cui le famiglie fanno sempre più fatica a pagare una badante, per cui sì, certo, si è assistito per esempio a salari più bassi. Diciamo che questo comparto però comunque non è andato fondamentalmente in crisi. Il problema semmai è un po' diverso, nel senso che abbiamo, ma questo già da tantissimi anni, cioè non è una cosa che abbiamo adesso nel 2011, già nel 2003-2004, cioè dopo la sanatoria della Bossi-Fini, diciamo che avevamo un'offerta di lavoro molto 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 più alta rispetto alla domanda, insomma, per cui quando appunto le donne accettano lavori con salari molto bassi o si caricano di turni di lavoro molto pesanti, non è soltanto per la crisi ma anche per il fatto che appunto c'è una grandissima concorrenza, insomma, in questo settore di lavoro, perché poi classicamente appunto il lavoro domestico è stato, diciamo, la prima occasione di lavoro per moltissime delle donne che giungono in Italia da irregolari, perché appunto ha delle caratteristiche, diciamo, tra virgolette, di protezione, per cui insomma di fatto è molto difficile che gli organi delle forze dell'ordine vadano a cercare una badante in una casa, e per cui insomma è un lavoro protetto, e poi ricollegandoci al discorso delle sanatorie che facevamo prima, è anche un canale d'ingresso, diciamo, non soltanto fisico ma anche giuridico privilegiato, perché c'è molta più possibilità di regolarizzarsi attraverso una sanatoria come badante che come lavoratrice dipendente generica, diciamo. Già il lavoro di assistenza, insomma, 24 ore su 24, perché poi di fatto è un carico di lavoro che si estende tutta la giornata. Adesso, diciamo, rispetto ai primi anni in cui c'era uno zero rispetto anche dei turni di riposo, insomma, adesso comunque non ne hanno molta più consapevolezza, almeno quelle regolari, che hanno un minimo più di forza di contrattazione dei loro diritti, per cui insomma di fatto molte appunto poi godono anche dei giorni di libertà e di qualche ora di pausa. Però è verissimo che loro percepiscono se stesse come delle macchine, diciamo, tra virgolette, per fare denaro. Ma qui c'è anche un altro elemento molto molto importante, che è un problema del senso di colpa che queste donne provano, soprattutto se poi, insomma, come nella grandissima maggioranza dei casi sono madri, rispetto alle famiglie lasciate nei paesi di origine, per cui percepiscono, come dire, la loro, diciamo, avventura migratoria come fondamentalmente una fonte di reddito, e per cui spazi per se stesse ce ne sono molto molto pochi. Insomma, c'è questo senso di colpa che poi, tra l'altro, e anche questo è un fenomeno poco conosciuto, viene anche alimentato nei paesi d'origine da campagne di stampa, quanto appunto anche discorsi, diciamo, di senso comune, pettegolezzi, quant'altro. Cioè, viene alimentato un grandissimo senso di colpa in queste donne per aver abbandonato la famiglia, per cui quando si è qui ci si sente di fatto in dovere di produrre quanto più possibile. E questa condizione poi porta, insomma, molto spesso, anche se questa poi è una cosa su cui per ora, diciamo, molte persone, insomma, ne hanno accennato, ma non esistono degli studi specifici su questo problema del burnout, cioè proprio del, diciamo, esaurimento delle forze di chi fa questo tipo di lavoro. Tant'è vero che poi molto spesso al ritorno nei paesi di origine, magari dopo 2 o 3 anni passati in Italia da irregolari, cioè classicamente, insomma, si sta 1, 2 anni, 3 anni, a seconda delle occasioni, in un lavoro da irregolare, e poi si accede alla sanatoria, si hanno i documenti e si ritorna a casa. Molto spesso si assiste proprio a stati di crollo psicofisico. Addirittura in Ucraina questa cosa, insomma, ha anche un nome, che gli hanno dato il nome di sindrome Italia, no? Cioè proprio una specie crollo appunto fisico e psicologico delle donne che tornano dopo essersi sottoposte a carichi di lavoro molto forti e anche stress emotivi molto forti.
Ecco, questo è veramente toccante, perché appunto quello di cui parlavamo prima, queste donne che non riescono ad essere presenti né da una parte né dall'altra, viene assolutamente estremizzato con questa sindrome Italia, che ci lascia abbastanza basite, perché appunto quando queste donne finalmente riescono a tornare nel loro paese, quasi non riescono più a radicarsi, come se appunto queste radici siano state talmente sballottate che non tengono più radicate queste donne al loro paese d'origine.
Sì, infatti rispetto a questo intervento a me personalmente colpivano un paio di cose. Innanzitutto, vabbè, ribadire quanto la figura della badante sia funzionale ad una serie di esigenze, e quasi come quest'unica figura fosse in grado di soddisfare queste esigenze. Cioè nessun altro individuo lo si può privare di una socialità, del tempo libero, se non una persona che non ha nessun contatto sociale sul territorio. E anche in tempo di crisi, diciamo che questa funzionalità sopravvive sia da un punto di vista legale che proprio di bisogni familiari. Ma ancora di più quello che dicevi tu in questo momento, ossia questo senso di colpa così forte verso i figli, che poi si traduce addirittura, insomma, in un malessere fisico. E infatti la Mazzacurati usa innanzitutto delle metafore sul corpo che sono interessanti. Lei parla di macchine per produrre soldi, così si definiscono le donne, no? E quindi ci dà già un'idea di come le donne simbolicamente vedono se stesse. E poi dall'altro lato proprio questa malattia a cui viene assegnato addirittura un nome, la sindrome Italia, e quindi come il corpo questo corpo femminile può in un certo senso incorporare una sofferenza o un malessere, esprimerlo forse attraverso una malattia che non ha neanche un nome, no? E che viene, quindi si decide di autodefinirla e di etichettarla in questo modo.
Sì, infatti tra l'altro insomma è anche abbastanza agghiacciante che da una parte all'altra del mondo si rimbalzino le accuse di madri snaturate che sono fuori dalla famiglia o sono prostitute o si stanno divertendo. Infatti in questo senso anche il video della piccina è interessante, perché questo scambio madre-figlia probabilmente insomma richiama anche un po' al fatto di vedere poi in realtà quello che la propria madre fa fuori casa. Non so, mi veniva in mente, avevo questo richiamo, questo passaggio tra le generazioni.
Sì, sì, infatti a me colpisce molto sinceramente questo aspetto di questa malattia. Mi sembra quasi come se, non potendo esprimere un disagio verbalmente o attraverso per esempio un'organizzazione politica, attraverso diciamo un'espressione esterna dal corpo, il corpo, che è comunque informato della situazione in cui vive, va a produrre una malattia che diventa praticamente il simbolo di una protesta silenziosa. E quindi mi sembra quasi, cioè, un modo così sottomesso di dover esprimere un disagio sociale.
E detto questo, e non è poco, ci avviamo verso la conclusione della nostra trasmissione con un ultimo audio che, come nostro solito, rimanteniamo questa tradizione che ci portiamo dietro in maniera conservatrice dalla scorsa stagione di Spotlight. No, oltre a diciamo un po', ecco, un bel intervento denso finale, ma anche un po' la nostra caratteristica di lasciarci con delle domande, perché queste trasmissioni non sono fatte per darci diciamo la soluzione o per dare delle ricette diciamo semplici o semplificative della realtà, ma anzi per indagarla, per, come dire, andare a fondo della complessità delle cose, e a questo proposito anche appunto per aprire delle nuove domande. E appunto affrontiamo un'altra questione complicata. Nell'ultimo lavoro di Cristina Morini, Per amore o per forza, c'è un tema che attraversa il libro, che è quello del lavoro di cura come archetipo della contemporaneità, come modello dello sfruttamento, come diciamo paradigma di tutte le qualità che vengono chieste oggi alle lavoratrici e ai lavoratori. Abbiamo chiesto a Cristina di spiegarci che cosa intende appunto quando dice che il lavoro di cura è archetipo della contemporaneità nel suo ultimo lavoro.
Nel fare questo discorso io provo a recuperare questa storia, come dicevo, autorevole e che ci è anche cara come donne, come femministe, come attiviste, del vedere dentro il lavoro di cura un archetipo che nella contemporaneità si trova anch'esso, come dicevo prima, esteso nella forma di una dedizione, ecco, questo forse è il termine più giusto, di una dedizione al lavoro non più riproduttivo, ma in questo caso produttivo, quindi diciamo dai confini della dimensione domestica si spinge fuori, si spinge nella dimensione produttiva, quel tipo di dimensione produttiva contemporanea che cercavo a grandissime linee di descrivere prima, e che fa leva, però siccome si basa, come dicevo, su esperienza, relazione, conoscenza, emozione, fa leva, come posso dire, su un legame particolare che si genera tra te e il tuo lavoro, anche se si tratta di un lavoro produttivo esterno alla famiglia, mi si passi questo termine, detto che oggi forse la famiglia è, come dire, un'istituzione molto in crisi, ma insomma diciamo alla dimensione appunto domestica, alla dimensione privata, per diventare completamente parte della dimensione produttiva, della dimensione pubblica. La dimensione pubblica si appropria di questa capacità, che da un punto di vista un po' stereotipico, certamente culturale, è più appartenuta alle donne e la immette direttamente nella produzione. Tu dentro la dimensione produttiva oggi porti queste caratteristiche di capacità relazionale, di attenzione, di dedizione, perfino di oblatività, fino appunto all'oblatività dentro il lavoro, su spinta anche, è importantissimo ricordarlo, di una costrizione indotta dalla precarietà, ma non soltanto, e riproduci, come dire, dentro la dimensione produttiva quelle che sono state quelle attenzioni, fino a darti, a dare una minore importanza addirittura alla, alla motivazione monetaria, no? Ad accettare quindi una remunerazione che quasi quasi tende a zero, no? È in qualche misura difficilmente calcolabile quando quanto all'interno di questo genere di professioni, di investimenti, ma poi adesso non è soltanto questione, vorrei che fosse chiaro, io cerco di estendere il più possibile il ragionamento anche ad ambiti che non hanno a che vedere soltanto con i lavori della conoscenza in senso stretto, no? Ma come dicevo, lavoro di relazione, lavoro nei call center, lavoro che ha a che vedere con il linguaggio, quindi è comunque quello che mi interessa sottolineare, questo attingere comunque ad una capacità umana, una capacità umana di stare insieme, dove evidentemente la conoscenza, il sapere, ma anche l'esperienza del singolo costruita dentro le attività che si generano nelle dinamiche della vita quotidiana hanno un loro peso, no? Questo per dire che io interpreto questo paradigma, diciamo, del biocapitalismo, qualcuno lo chiama capitalismo cognitivo, ma a mio avviso finisce per imbrigliare un po', lo interpreto in senso molto lato, proprio per poter tenere dentro anche il lavoro di cura salarizzato delle donne migranti, anche per tenere dentro il lavoro dei call center, anche per come dire, appunto, allargare molto di più, il più possibile, diciamo, questo genere di nuovo modello che oggi si presenta. Però in ogni caso, in qualsiasi di questo lavoro, se voi vedete, è difficilmente calcolabile quanto questi processi esperienziali, processi creativi, processi inventivi, processi relazionali, processi di linguaggio siano implicati e quanto sia difficile standardizzarli e quindi quanto sia difficile quantificarli. Questo è il problema. È un problema che poi diventa concretamente un problema anche di contrattazione dentro una dimensione precaria, ma dentro una dimensione dove è in un tipo di lavori, di figure come quelle che stiamo citando, saltata la misura, dove il legame con quello che fai, soprattutto in certi casi, certo, magari non nel caso del call center, ma nel caso della formazione, nel caso dell'informazione, nel caso di certi tipi di servizio alla persona, nel caso del lavoro di cura fornito dalle donne migranti, certamente questa dimensione qua c'è. E quindi evidentemente tutto questo viene sfruttato in modo esponenziale con una crescita pazzesca di un livello di rendita del capitalismo contemporaneo e di sempre più evidente mancanza di distribuzione, cioè quella assenza di distribuzione che noi abbiamo visto e analizzato, è stata analizzata prima da me e molto meglio da me da altre donne femministe eccetera, per ciò che riguardava il lavoro di cura, oggi noi vediamo che avviene anche in questi altri tipi di lavori, proprio contando in alcuni casi in particolare su legami e sul fatto che si attinge a tutta una serie di attenzioni, esperienze e qualità che sono eminentemente umane.
E questa era Cristina Morini con un bel po' di domande per noi che andiamo a concludere, per noi e per chi ci sta ascoltando, che andiamo a concludere questa trasmissione. E quello che un po' secondo me è interessante, la cosa più interessante di questo ragionamento che fa Cristina è che diciamo nel lavoro di cura è molto evidente è la centralità delle qualità di questo lavoro, dove appunto c'è l'affettività, la capacità di entrare in relazione con un'altra persona, di prendersi cura della persona, la capacità di usare il linguaggio. Sono tutte delle caratteristiche che sono peculiari del lavoro di cura, ma che se ci pensiamo sono peculiari anche dei lavori che facciamo noi. Per esempio Mino mi dice che l'ho confuso, ma il suo lavoro di educatore sociale è un lavoro che si fa soprattutto attraverso il linguaggio, attraverso la capacità di entrare in relazione con dei ragazzi molto giovani e particolarmente difficili, nella sua capacità di entrare in empatia, di essere simpatico, no? Tutte le qualità che... Queste qualità sono le qualità della sua vita e che lui si è costruito attraverso la sua esperienza, e se pensiamo ai lavori delle persone qui presenti direi che ci siamo perfettamente tutti quanti. E allora quali sono i punti in comune tra questo lavoro di cura e il lavoro del call center, le varie professioni educative, il campo della formazione eccetera? Sono che queste caratteristiche del lavoro non sono misurabili. Cioè, come fai a dire quanto ti deve rendere la tua capacità di relazionarti attraverso il linguaggio? Quanto deve essere retribuita la tua vita, no? In questo caso la tua capacità, la tua soggettività, il tu perché sei tu. e quindi oggi è saltata la misura, diceva Cristina. Da un lato è saltata la misura della retribuzione, dall'altro è aumentato per tutti quanti noi lo sfruttamento. E credo che questa trasmissione anche sul lavoro di cura sulle badanti ci abbia mostrato quanto, diciamo, la loro condizione di sfruttamento arrivi a diventare una malattia, comprenda un'ora libera al giorno nella quale subiscono il razzismo e l'emarginazione sociale, diventi totalizzante per le loro esistenze, eccetera, eccetera.
Infatti sì, al di là che ho avuto il terrore per un attimo che facessi una puntata sulla vita di Mino, effettivamente...
Mino che va in diretta tutti i giorni, da lunedì, esatto, a venerdì sul capo di Radio Kairos.
Effettivamente, come giustamente sintetizzavi e tiravi un po' insieme le fila di tutto il discorso, il lavoro della badante sicuramente fa da specchio a una serie di situazioni della contemporaneità, al precariato in generale che viviamo anche noi ogni giorno. E dall'altro lato non solo, nel senso che le questioni veramente vanno dal razzismo alla legislazione, ai pregiudizi anche che abbiamo visto nelle donne, all'emancipazione, sono veramente infiniti.
Sì, direi che a questo punto, visto che i temi che abbiamo tirato in ballo sono tantissimi, per chi non avesse le idee chiare, noi comunque vi metteremo il podcast della trasmissione che potrete ascoltare e riascoltare tutte le volte che vorrete, e per chiarirvi le idee sul nostro blog che è spotlightsradio.blogspot.com, e se non ne avete abbastanza e volete aggiungere altro materiale potete farlo inviandocelo al nostro indirizzo di posta elettronica spotlights.radio@gmail.com.
Sì, e quindi per chi fosse riuscito a resistere tutta questa puntata e volesse riascoltarci la prossima settimana, noi vi ricordiamo che torniamo in onda venerdì prossimo 4 febbraio a partire dalle 15 fino a che ora non si sa, visto che abbiamo sforato rispetto alla nostra ora e mezza, e la prossima puntata parlerà del corpo nella migrazione e il sex working. Per questo noi abbiamo già, insomma, qualche ospite che vi possiamo anticipare, le altre le lasciamo come sorpresa, così per lasciarvi un po' sul filo del rasoio e farvi tornare numerosi. Una sarà Porpora Marcasciano del Movimento Identità Transessuale che è qua di Bologna, ma appunto un movimento trans storico a livello nazionale, che come ci dirà poi anche Liu a breve, la vedo già pronta con la locandina, sarà anche un ospite dei seminari di cittadine plurali. E l'altra ospite che cercheremo di contattare si chiama Irene Dioniso, è una giovane videomaker anche lei, che ha da pochissimo prodotto questo video che si chiama Fier d'être pute, scusatemi la pronuncia, che parla proprio appunto di prostituzione e di sex working, girato recentissimamente fra il novembre e il dicembre del 2009. Andremo a parlare con lei di questo.
Senza dimenticare che altra ospite della nostra trasmissione sarà Anna Simone,
esatto,
con il suo ultimo lavoro, Il corpo del reato. A lei abbiamo fatto alcune domande, e soprattutto riguardo alle ordinanze amministrative contro la prostituzione, alla quale lei dedica diverse pagine del suo lavoro.
Ma per chi, come Mino, che all'ascolto si dice ancora confuso, o comunque per chi è stato, insomma, capovolto da questa serie di informazioni e questi argomenti, insomma, che andrebbero, meriterebbero un ulteriore approfondimento, vi invitiamo tutti giovedì sera qui al TPO di Bologna per il primo appuntamento di Cittadine Plurali dal titolo Migrazioni dall'Est Europa, lavoro di cura e famiglie globali. Ne parleremo con Francesca Alice Vianello, di cui abbiamo già sentito degli interventi, una parte di intervista, insomma, e con Marina Olic, mediatrice culturale.
Allora ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato alla realizzazione di questa trasmissione. Ovviamente un grazie particolare va a Flavia, che è in regia.
Grazie Fla.
E ovviamente un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito, soprattutto a chi ci ha scritto in chat, che ci ha fatto molto piacere, quindi Alberto, Carla, Claudia, Mino, Sgab, Neva, insomma tantissimi, qualcuno me lo sono dimenticato, mi dispiace. Ci vediamo venerdì prossimo, un buon fine settimana a tutti e a tutte da Irene.
Ciao a tutte.
Ciao da Silvia.
Ciao.
Ciao ciao.
Avete ascoltato Spotlight, i riflettori di Radio Kairos puntati sui temi di attualità. Per contattare la redazione potete scrivere a spotlights.radio@gmail.com. Trasmissione scaricabile in podcast su spotlightsradio.blogspot.com, www.globalproject.info. In redazione Stefania Boni, Lio Fornara, Silvia Mastro Gregori, Irene Elena, Eva Cocchi, Claudia Marti, Cecilia Trincardi e Alberto Poloni. In collaborazione con Associazione Iabasta, Progetto Melting Pot Europa e Centro Sociale TPO. Trasmissione prodotta da Radio Kairos Bologna, 105.85 FM, www.radiokairos.it.